Schermo intero, come si fa a fare qui?
Come?
Schermo intero.
Non lo so.
Vista, ecco, deve essere qui.
Presentazione, vista.
Vista.
Schermo intero qua, guarda.
Schermo, ecco, come detto, schermo intero.
Buongiorno a tutti. Allora, il tema di questa scuola è un matrimonio. Ieri abbiamo conosciuto lo sposo, che ho visto essere un tantino problematico, con un sacco di crisi di identità, la meccanica quantistica. Oggi invece io, prima di me, il professor Poggi e poi Luciano Boldeni, vi presenteremo invece la sposa, insomma, la sposa più bella, che è invece una donna molto solare, molto attrattiva. E domani Daniele invece vi racconterà, Daniele Olitti, vi racconterà insomma le vicissitudini del matrimonio, che insomma, come capirete, non è stato, insomma, è ancora in evoluzione questo matrimonio. Quindi la risposta, la domanda a cui cerchiamo di rispondere è questa: che cos'è la relatività generale? Chiaramente in un'ora non riuscirò a darvi tutti i vari risvolti della cosa. Cerchiamo di presentare la relatività generale in due prospettive storiche, scientifiche diverse. Una dal punto di vista della fisica dell'Ottocento, rispetto a cui la relatività generale è il gioiello della fisica classica, di quella concezione del mondo che parte da Newton, si evolve nella termodinamica, finisce con Maxwell. Dal punto di vista invece della fisica contemporanea ha due ruoli: quello di ispiratrice di tutte le idee poi della fisica teorica del Novecento, e infine l'enfant terribile della fisica moderna contemporanea, cioè la tensione che genera con la meccanica quantistica la fisica delle particelle. Però devo sempre tornare a... Gioiello della fisica classica. Allora, la realtà generale è l'apoteosi del paradigma della fisica classica, basato su che cosa? Sul determinismo laplaciano, per dirla all'Einstein, sul fatto che la natura non gioca dadi, sui campi classici e sulla matematica del continuo. Quello che succede è che, come coronamento di questa descrizione del mondo, l'interazione gravitazionale tra corpi viene completamente geometrizzata, con una teoria che è di un'eleganza effettivamente finora senza pari. Per capire come la relatività generale prende forma, partiamo da una cosa che sicuramente conoscete tutti, e cioè la seconda legge di Newton. La scrivo in questa forma, mettendo l'indice I nella massa, per denotare il fatto che quella massa che sta lì è la massa inerziale. Cioè, praticamente, è l'attitudine di un corpo a resistere, se volete, un coefficiente di risposta, usando il formalismo della teoria della risposta. Cioè, voi avete una causa, una forza, l'accelerazione è la risposta con cui il corpo deve rispondere, e il coefficiente di risposta è la massa. Però questa legge qua contiene due trabocchetti importanti. Il prima è il sistema di riferimento in cui è formulato, la seconda è la definizione di questa massa qua, che adesso vi spiego. Chiaramente conoscete già, però ve lo rispiego dal mio punto di vista. Come ben sapete, vale nella meccanica newtoniana il principio della relatività di Galileo. Cioè, le leggi della fisica devono essere le stesse se passate da un sistema di riferimento a un altro in modo rettilineo e uniforme. Questo cartone che ho messo qui, no? Quindi voi avete un sistema di riferimento della macchina che si muove, entrambi gli osservatori vedono la stessa fisica, e le relazioni tra i due sono le trasformazioni di Galileo, in cui che hanno un tempo assoluto, quindi i due osservatori misurano lo stesso tempo, e la coordinata x vale, secondo quella legge, molto semplice. Allora, la seconda legge, la cosa importante è che la seconda legge vale solo nei sistemi di riferimento inerziali. Sapete benissimo, l'avete insegnato a scuola probabilmente tante volte, che se voi avete un treno che accelera, se avete un sistema di rotazione, dovete introdurre il concetto di forza fittizia. Okay? Questa forza non è una forza legata a un agente reale, è qualcosa che viene fuori dal fatto che state usando un sistema di riferimento sbagliato, non inerziale. Okay? Quindi, conclusione, cosa succede? La seconda legge di Newton vale, per la seconda legge di Newton vale il principio di relatività galileiano. Però esistono sistemi di riferimento che non sono buoni, ce ne sono alcuni buoni e alcuni cattivi. Quindi avete questa possibilità logica: o degradate la legge di Newton ha una sorta di criterio per dire sistema di riferimento buono, sistema di riferimento cattivo, oppure vi inventate qualcos'altro. In realtà questo dibattito qui è inserito in un dibattito filosofico molto lungo tra molto relativo e molto assoluto, con appunto Newton che era il sostenitore dell'esistenza del moto assoluto, invece Leibniz, il suo nemico giurato, che invece diceva no, l'unico moto operazionale è quello relativo, non esistono nemici assoluti. Tra l'altro Newton cosa fa? Per risolvere questo problema, di cui era ben conscio, diceva benissimo, prende un sistema di riferimento assoluto situato per esempio sulle stelle fisse. E siccome era un tizio anche abbastanza furbo, si inventa anche un esperimento, il famoso esperimento del secchio. Cosa che volete fare anche in classe, prendete un bel trafano con un disco sopra, ci montate, ci incollate un secchio, lo fate girare e quello che vedete è quello che è rappresentato sopra. Dopo un po' si forma una concavità e l'acqua tende a salire sui bordi. Cosa dice Newton? Ah benissimo, siccome questa concavità si forma sia che ci sia molto relativo dell'acqua rispetto alle pareti del secchio, sia che non ci sia, ergo, sto praticamente il moto dell'acqua dentro il secchio, la concavità, è una dimostrazione dell'esistenza di un moto assoluto dell'acqua rispetto alle stelle fisse. Una grande fesseria, lasciatemelo dire, che infatti viene smontata da questo signore qua, che è Ernst Mach, che dice no, guarda, stai sbagliando del tutto, quello che succede, quello che sappiamo benissimo, che l'acqua si solleva perché c'è il campo gravitazionale e il moto che sto rivelando è il moto relativo rispetto alla Terra, non il moto assoluto rispetto alle stelle fisse. Mach in realtà va più in là e sposta un tantino il problema sul secondo trabocchetto della legge di Newton. Il secondo trabocchetto è appunto la massa. Come vi ho detto, la massa che compare nella legge di Newton è la massa inerziale. C'è un'altra massa che è quella che compare nella legge della gravitazione universale, che è quella che fa cadere le mele sulla testa di Newton lì, che tiene in orbita i pianeti e così via. Questa seconda massa è concettualmente completamente diversa dalla massa inerziale, è una sorta di carica gravitazionale. Gioca lo stesso ruolo che la carica elettrica gioca nella legge di Coulomb. Poi succede casualmente che la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale. Questo fatto in realtà era già noto a Galileo, è una semplice conseguenza del fatto che tutti i corpi sulla superficie terrestre, indipendentemente dalla loro massa, cadono con la stessa accelerazione. Basta che voi scriviate la seconda legge della dinamica da una parte, F uguale massa inerziale per accelerazione, questa legge qua scritta nell'intorno della superficie terrestre, dove la forza è costante, quindi diventa massa gravitazionale per G, trovate G uguale mg fratto mi per A. Soltanto se mg uguale mi, se le due masse sono uguali, l'accelerazione è universale. Ok? Questa cosa qui però in realtà è una cosa quasi una coincidenza nella meccanica newtoniana. Mach invece, che va a vedere la cosa, e cosa dice? Ah, benissimo, in realtà mi sembra che l'inerzia di un corpo non è una proprietà locale, no? Intrinseca del corpo, in realtà deve essere un qualcosa di globale, no? Che è una definizione non locale, ma non intrinseca, ma globale. Qui vedete c'è un po' il dibattito già allora tra globale e locale, insomma, che oggi si trovi nella politica di oggi, no? Che è una cosa abbastanza importante a livello concettuale. Cosa fa Mach? Mach dice, ah, benissimo, a questo punto, secondo me, l'inerzia è determinata non in modo intrinseco, ma dalla distribuzione di materia in tutto l'universo. Questo è un principio filosofico bellissimo, che però devo dirvi ancora, nonostante tanti fisici siano stati attratti tantissimo da questo principio, ancora nessuno è riuscito a trovare una realizzazione fisica di questo principio. E rimane una bellissima idea filosofica sulla cosa. Però comunque queste idee qua, questo dibattito qua tra molto relativo, molto assoluto, massa inerziale, massa gravitazionale, origine dell'inerzia, sono diciamo l'humus culturale in cui si muove Einstein quando va poi a cercare di affrontare il problema della relatività generale. Vi devo fare, per continuare il flusso dei concetti, una parentesi sulla relatività ristretta, che probabilmente conoscete già, però la faccio perché mi serve poi fare puntualizzare su alcuni aspetti. Quindi l'equazione di Maxwell, compendio dell'elettromagnetismo, problema delle lettere, cioè le equazioni di Maxwell non fanno a pugni col principio di relatività galileiano, ipotesi da lettere di un sistema di riferimento assoluto che dovrebbe essere, diciamo, il palcoscenico dei fenomeni elettromagnetici, esperimento di Murchison e Morley in cui si cercava di dimostrare l'esistenza dell'etere, cioè il movimento della Terra rispetto all'etere, che dice no, l'etere non esiste, pura metafisica. E infine Einstein, che diceva benissimo, accettiamo quello che viene fuori, cioè che la velocità della luce è una costante fisica fondamentale, universale, quindi non può cambiare da un sistema di riferimento all'altro, inerziale. In realtà sta cosa qui sta già scritta nelle equazioni di Maxwell, la relatività ristretta sta scritta dentro le equazioni di Maxwell, Einstein la tira fuori, basta. Cioè non è qualcosa di estraneo che va imposto dentro l'elettromagnetismo. La relatività ristretta esce fuori in modo, diciamo, ermeneutico dalla relatività ristretta, da Maxwell. Quindi a questo punto, se voi accettate che la velocità della luce sia una costante universale che non cambia quindi tra un sistema di riferimento inerziale e un altro, a questo punto ci sono tutta una serie di conseguenze, e cioè quello che cambia sono fondamentalmente le trasformazioni. Vale il principio della relatività, nella forma, diciamo, intesa come fisica che non cambia passando da un sistema all'altro, quello che dovete cambiare sono le trasformazioni, che non sono più quelle di Galileo ma quelle di Lorenzo. Quello che succede come conseguenza fisica di questa cosa è, per esempio, che il tempo viene degradato in una semplice coordinata, diventa come una coordinata spaziale. A seconda del sistema di riferimento che voi scegliete, il tempo viene misurato in modo diverso. Questo è l'esempio della rotazione del tempo. L'orologio che misura il tempo proprio, quello solidale con la particella, misura sempre un tempo minore rispetto a un qualsiasi osservatore che si muove con velocità v rispetto al primo. C'è poi la contrazione delle lunghezze, la definizione relativistica di massa. Queste cose qui mi interessano abbastanza poco. Quello che invece mi interessa sottolineare è la cosa seguente, non so se ci abbiate riflettuto, ma in realtà la novità principale della relatività ristretta qual è? Cioè, il palcoscenico in cui vive la fisica newtoniana è uno spazio euclideo a causale, in cui voi potete comunicare con velocità infinita con qualsiasi punto dell'universo. Ciascun punto dell'universo è sempre in contatto causale con tutti gli altri punti, tutti gli eventi sono in contatto causale con tutto. Questo è sintetizzato dall'applicazione del teorema di Pitagora. Il ds quadro, la distanza infinita, il triangolo infinitesimo, l'ho costruito usando l'usuale teorema di Pitagora. Bene, se invece pensate che esista una velocità di interazione finita, no? Cioè che la velocità di interazione non possa essere finita, ma sia uguale alla velocità della luce, beh, a questo punto avete automaticamente una struttura causale definita tramite un cono luce. Cosa vuol dire? Che se noi immaginiamo che il fatto che io stia parlando a voi in questo momento, in questo posto, sia l'origine di quel sistema di coordinate, allora tutto quello che è successo e succederà nell'universo è organizzato in un cono luce. C'è il cono sotto, che è il mio passato, cioè dietro, nella parte passata del cono, c'è la mia nascita, la nascita dei miei genitori, la cena di ieri sera. Nella parte sopra c'è il mio futuro, cioè gli eventi che io posso influenzare. Quelli che stanno dietro sono quelli che possono influenzare me adesso, quelli che stanno sopra sono quelli che io posso influenzare. Invece nella parte, diciamo, in questa parte del cono, ci sono gli eventi che non possono né influenzare me né che io posso influenzare. Per esempio, provo un esempio banale, quello che sta succedendo al bastione adesso, in questo preciso momento, non è causalmente connesso con me. Che? Perché non c'è nessun raggio luminoso che partendo da lì può arrivare là. Cioè, questa matematicamente, questa si esprime modificando la formula che vi dà il triangolo infinitesimo, mettendoci un segno più e tre segni meno. Quindi questa è la novità più importante concettuale rispetto alla fisica newtoniana. Bene, questa è un po' l'introduzione, come prende forma la relatività generale. Allora, dopo aver formulato la relatività ristretta, Einstein cosa fa? Dice, benissimo, io conosco due tipi di interazioni fondamentali: l'elettromagnetismo e la gravitazione. Guardate bene che al tempo non c'era Cioè, non c'erano altre due, quella forte e quella debole, quella si conosceva. Ma siccome lui pensava appunto che la relatività ristretta fosse una teoria generale che vale per tutto, ed è benissimo, vale per l'elettromagnetismo, deve valere anche per la gravitazione, quindi si mise in testa l'idea di costruire una teoria relativistica della gravitazione. A quel tempo la teoria della gravitazione era data dalla legge di gravitazione universale, o se volete da quell'equazione che è scritta lì, che è l'equazione di Poisson, che è l'analogo dell'equazione di Gauss per l'elettromagnetismo. Rho è la densità di materia e è il potenziale gravitazionale, che però non è relativistica. Dal punto di vista tecnico, quell'equazione lì è laplaciano, ci sono somme derivate rispetto alla x, per farla diventare relativistica dovete metterci derivate rispetto al t, derivate seconde, nella combinazione più meno meno meno. Quindi a questo punto diciamo benissimo, io voglio costruire una teoria relativistica della gravitazione. Che ingredienti ci metto? Che cosa devo cucinare? Allora, di cosa era convinto Einstein? Del fatto che non esistessero sistemi di riferimento privilegiato. Aveva distrutto il concetto di etere, e conosceva il dibattito di Mach e Newton sull'esistenza o meno dei sistemi di riferimento privilegiati, quindi voleva sostanzialmente una fisica formulata su qualsiasi sistema di riferimento, sia esso inerziale che inerziale, quindi che si muove di moto rettilineo uniforme o accelerato. Questa è la prima cosa. Voleva avere l'invarianza relativistica, cioè voleva avere il principio di relatività applicato anche alla gravitazione, cioè le leggi della fisica non devono cambiare se passate da un sistema di riferimento ad un altro. Non solo, l'altra cosa è che qui ha convinto Einstein, sempre rispetto al dibattito che c'era stato tra Mach e Newton, era convinto che l'eguaglianza tra massa inerziale e massa gravitazionale non fosse così una cosa che cadeva così, ma che avesse un significato estremamente profondo. Questi sono gli ingredienti. Usiamo la metafora di Giuseppe Vitiello ieri, cioè cerchiamo di fare una bella torta, prendendo questi ingredienti, facendo in modo appunto che la torta abbia un sapore, diciamo, compiuto, cioè sia ben amalgamato, no? Come si fa a fare una torta cucinando questi ingredienti? Vabbè, li si mette in un mixer, ok? Ci si mette un pizzico di genialità, anzi molta ce ne vuole per farla lievitare bene, un po' non basta, ci vuole anche un po' di sensibilità gramsciana di quello di cui parlava Giuseppe ieri, e quello che trovate la relatività generale. Facile, no? Fatelo a casa, prendete il vostro mixer, ci mettete queste cose. Quello che cercherò di fare adesso è cercarvi di costruire un percorso logico che vi porta alla relatività generale. Vi faccio prima la sintesi e poi analizziamo punto per punto i vari ingredienti, i vari passi. Ora, il punto di partenza è il principio di equivalenza, che è una generalizzazione del fatto che massa inerziale e massa gravitazionale sono la stessa cosa. Come vedremo, questa cosa qui viene generalizzata a un principio universale, cioè il fatto che potete fondamentalmente annullare un campo gravitazionale con un sistema di riferimento accelerato. Questa cosa qua vi porta subito al moto geodetico, cioè al fatto cioè che le particelle in un campo gravitazionale seguono una traiettoria puramente geometrica. L'altra cosa importante è il modo in cui poi il principio di relatività viene realizzato. Cioè la cosa che succede, che in realtà è che il principio di relatività, quindi inteso come struttura causale, come ve l'ho spiegato prima, non viene realizzato in modo globale, cioè non c'è un conluccio uguale per tutti i punti dello spazio. In realtà voi avete coniluce diversi a seconda del punto dello spazio in cui siete. Quindi la vostra struttura causale non è uguale dappertutto, non è uguale qui, non lo so, o a Siria, cambia a seconda del punto in cui la vedete. Questa cosa qui è ovviamente legata al fatto che lo spazio equilibrio relatività generale nello spazio curvo, però è un ingrediente importante proprio perché rispetto alle cose che diceva il professor Poggi prima, mentre nel caso euclideo, no, negli spazi studiati da Riemann e da Gauss non c'è una struttura causale, no? Quindi localmente voi potete prendere la geometria e fargli il piano tangente, trovate uno spazio piatto, però non trovate una struttura causale, non trovate i coniugi. La novità della relatività generale è proprio che questa cosa qua avviene praticamente con una struttura causale locale.
Per
A parte questo, l'altra cosa che, quindi queste sono, diciamo, le idee di base. Dal punto di vista matematico, usando appunto le idee che vi ha presentato il professor Poggi, vedremo come, seguendo questo sviluppo logico, il campo gravitazionale va interpretato come il tensore metrico dello spazio, il moto del campo gravitazionale diventa un moto puramente geometrico, quindi diventa l'equazione della geodetica, e che poi queste equazioni diventano covarianti per trasformazioni generali di coordinate, che è una parola un po' tecnica per dire che voi potete usare il sistema di riferimento che volete per descrivere la vostra fisica, e la fisica avrete una descrizione equivalente. In realtà non è proprio equivalente, la covarianza non significa che è tutto equivalente, ma che le due descrizioni possono essere tradotte l'una nell'altra. Ecco, prendiamo il principio di equivalenza. Il principio di equivalenza può essere capito in modo molto semplice. Quindi prendete il seguente esperimento: prendo prima di tutto un campo costante, quindi sono sulla superficie della Terra, no? Il campo gravitazionale è costante, poi vedremo cosa succede quando non è costante. Quindi fate l'esperimento, fate cadere la vostra pallina, c'è il campo gravitazionale e descrivete il moto della pallina, moto uniformemente accelerato. L'avete insegnato tante volte a scuola. Benissimo, la cosa interessante è che lo stesso moto della pallina lo potete descrivere spegnendo il campo gravitazionale, quindi andandovene fuori dal campo gravitazionale terrestre, e mettendovi con un razzo che accelera con accelerazione uguale all'accelerazione gravitazionale, che è la seconda cosa. La fisica è esattamente la stessa. Faccio notare due cose. La prima cosa è che questo lavoro funziona per tutte le masse solo se vale l'eguaglianza tra massa gravitazionale e massa inerziale. Perché se voi prendete due masse diverse, di massa doppia, tripla, eccetera, voi riuscite a annullare contemporaneamente il campo gravitazionale su tutti e tre. La cosa non la potete fare con la carica elettrica. Perché se ci mettete tre cariche elettriche di carica diversa, volete annullare la legge di Coulomb con un sistema di riferimento accelerato, non ci riuscite. Ci riuscite per la prima, ma non per la seconda. Quindi il fatto di riuscire a annullarlo dipende fondamentalmente dalla eguaglianza tra massa gravitazionale e massa inerziale. Il fatto che nelle equazioni avete da una parte mi, dalla parte mg, è semplificato. E questa semplificazione la potete fare per tutte le masse. Ok? Quindi potete sostituire un campo gravitazionale con sistema di riferimento accelerato. Bene, mi direte, ma sta cosa qui funziona solo se il campo gravitazionale è costante. E invece no, prendiamo un caso più complicato, tra virgolette più complicato, campo gravitazionale non costante, quindi non ci mettiamo sulla superficie della Terra, ma a distanza R dalla Terra, il moto di un satellite, e ci chiediamo, come faccio a annullare il campo gravitazionale di Newton? Ah, benissimo, c'è un modo molto semplice, lo conoscete benissimo. Prendo un satellite, lo metto in orbita stazionaria intorno alla Terra, vado a controllare l'equilibrio delle forze, forza centripeta, il campo gravitazionale terrestre, forza fittizia, forza centrifuga, eguaglio le due, uso il fatto che la massa gravitazionale è uguale alla massa inerziale, si semplificano e trovate che voi potete simulare il campo gravitazionale terrestre con il sistema di riferimento accelerato, la cui velocità tangenziale è esattamente uguale a gm fratto r, sotto radice quadrata. Da notare, uno, quello che succede è che la velocità non dipende dalla massa, quindi avete geometrizzato, nel senso che qualunque sia la massa si semplifica, quindi avete in qualche modo geometrizzato l'interazione e il satellite si muove lungo una geodetica, come vedremo più avanti. Altra cosa importante è che però quella velocità del sistema rotante dipende però da R, dalla distanza. Quindi il campo non lo potete annullare globalmente, ma solo localmente. A seconda della distanza dovete scegliere una velocità diversa. Più siete vicini, più il sistema deve rotare con velocità più grande. Più siete lontani, più la velocità diminuisce. Questo mi porta direttamente al principio di equivalenza, che vi dice che appunto le leggi della fisica sono localmente le stesse in presenza di un campo gravitazionale e un sistema di riferimento accelerato rispetto al primo in assenza del campo gravitazionale. Guardate bene l'avverbio localmente. Quindi la cosa la potete fare nell'intorno del punto. Sì, e questo è il principio di equivalenza. Ci sono due versioni, per essere precise, del principio di equivalenza, una versione debole e una versione forte. Nella versione debole si parla solo di equazioni della dinamica del corpo, nella versione forte si parla di tutta la fisica. Attualmente pare, cioè quello che sappiamo oggi a livello sperimentale, il principio di equivalenza è verificato nella sua forma forte. Una volta che avete appunto formulato questo principio di equivalenza, a questo punto avete slegato il moto della particella dalla massa. Quindi il moto della particella non dipende più dalla massa, e c'è una costruzione matematica che vi farò vedere tra un po', che poi segue quello che vi ha detto il professor Poggi nell'intervento precedente, la costruzione di una di curve di minima distanza o di curve parallele a se stesse, le due definizioni sono equivalenti, che vi dà il concetto di geodetica, e quello che trovate è che quelle cose che avete visto in tutte le riviste divulgative di relatività generale, che la Terra, che quello che fa la Terra non è esercitare una forza su un satellite, sulla Luna, quella è la Luna, bensì quello che fa la Terra è deformarvi la struttura dello spazio-tempo, e il moto della particella è quello lungo una geodetica di questo spazio incurvato. Cosa succede adesso dell'invarianza relativistica? Abbiamo detto che invarianza relativistica è una struttura, diciamo, nella relatività ristretta e globale. Qui, ovviamente, cosa succede? Quello che succede è che la struttura, diciamo, causale non può essere globale. Perché? Perché il campo gravitazionale lo potete annullare solo localmente, quindi dovete mettervi nell'intorno del punto. Non avete la possibilità di avere, come avete lì a sinistra, una struttura causale uguale in tutti i punti dell'universo. A seconda del campo gravitazionale, a seconda di come l'annullate, avete una struttura di causale del tutto locale. Quello che vedete a destra è la metrica, la struttura geometrica di un buco nero. Okay? Buco nero, come sapete, è una soluzione dell'equazione di Einstein, in cui il campo gravitazionale diventa talmente intenso che niente riesce a uscire. Potete descrivere questo buco nero in realtà usando nozioni di fisica newtoniana, l'aveva fatto Laplace prima di sapere niente dell'attività. Semplicemente assumete che ci sia una velocità massima, andate a calcolare la velocità di fuga se dal campo gravitazionale, se sparate, se il campo gravitazionale è talmente intenso, non riuscite a far uscire l'oggetto dal campo gravitazionale e l'oggetto si comporta come buco nero. Dal punto di vista invece nostro, come vediamo il buco nero? Il buco nero lo vediamo come un oggetto in cui la struttura causale con i luce, vedete, sono quelli che vedete raffigurati lì, con il futuro verde e il passato rosso, che variano a seconda della posizione dello spazio-tempo. Ora, l'orizzonte è quella linea in cui, vedete, quindi questi con i luce inizialmente si spostano un tantino, no? L'inclinazione del con luce si sposta. Quando arrivate sull'orizzonte, cosa succede? Che il cono luce praticamente si rovescia, capota, cioè una parola sarda. Per cui, quando andate verso il futuro, cadete automaticamente dentro il buco nero, dentro la singolarità. Non c'è soluzione, perché il futuro, come vedete, è la parte verde che punta sempre verso la singolarità. Quindi, dal punto di vista causale, voi descrivete il buco nero proprio in questo modo qua, dal fatto che la struttura causale dello spazio-tempo è locale e varia da punto a punto. L'altro punto è quindi la validità in sistemi di riferimento arbitrari, appunto le varianze e trasformazioni generali di coordinate. C'è un punto un po' tecnico qui, che è legato sempre alla cosa che ha detto il professor Poggi, e c'è la cosa seguente. Una volta che avete questa struttura, diciamo, di coniluci locale, ovviamente volete che questi si parlino, no? E che potete metterli così a cavolo in ogni punto dello spazio. Come fate a farli parlare? Siccome questi sono vettori, questi con i luce, dovete traslare il vettore nei vari punti dello spazio-tempo. E in geometria differenziale, come ha appunto scoperto Christoffel, come già detto il professor Poggi, c'è un oggetto che vi fa traslare i vettori nello spazio, e questa si chiama connessione metrica. Quindi dovete introdurre un concetto nella vostra la vostra teoria che vi consente di far parlare con i luci nei vari spunti, che si chiamano connessioni, un particolare tipo di connessione. Connessioni non sono solo metriche, ma un particolare tipo di connessione si chiama connessione metrica ed è realizzata dai simboli di Christoffel che vi ha fatto vedere il professor Pocci. Quindi questa digressione matematica posso andare abbastanza veloce perché la maggior parte dei concetti ve li ha presentato il professor Pocci. Quindi nell'Ottocento, ad opera appunto di Gauss, Riemann, Lobachevsky, vennero scoperte le geometrie non euclidee, quindi non solo avete la realizzazione di geometria che verificano i principi postulati di Euclide, che state il piano sulla destra, in cui la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, avete geometrie iperboliche, a curvatura negativa, che è quella che trovate lì a fianco, in cui la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi, e poi geometria a curvatura positiva, ellittiche, che è quella che conosciamo benissimo, la sfera su cui viviamo, in cui la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di 180 gradi. Quindi nell'approccio di Riemann, cosa diciamo? Dice benissimo, se io prendo la sfera, ci metto il piano tangente, nell'intorno del punto, la mia sfera mi si comporta come un piano. La cosa che sappiamo benissimo qui sulla superficie terrestre, finché viaggio a cavallo o anche in auto, me ne posso fregare del fatto che la superficie terrestre sia una superficie curva. Quando invece viaggio in aereo, devo stare un tantino attento, perché a questo punto, se non considero il fatto che la Terra ha una geometria non euclidea, vado fuori rotta. Okay? Quindi cosa fa fondamentalmente Riemann? Riemann dice, benissimo, per catturare queste proprietà globali della sfera, introduco una metrica che mi dà appunto, che mi dice, no, in realtà la metrica, la distanza tra l'infinitesimo e tra due punti, mi cambia punto per punto, a seconda del punto in cui sono, e soltanto nell'intorno del punto posso scrivere la cosa euclidea. Una volta che avete costruito queste geometrie, diciamo, di tipo curvo, potete costruire la nozione di geodetica, intesa appunto come curva di minima distanza tra due punti. L'altra definizione è curva sempre parallela a se stessa. No? Cioè, la rete voi la potete definire in due modi, o come minima distanza tra due punti, oppure la curva, se voi calcolate la tangente della curva, la tangente della curva è sempre uguale a se stessa. Quindi queste due definizioni coincidono, e se voi costruite queste curve, per esempio nella sfera, trovate le geodetiche della sfera nella forma che abbiamo rappresentato. Che ovviamente non vale il secondo principio di cui trovo costruito di Euclide, le geodetiche non sono più parallele, ma si incontrano in un punto, che sono le cose. Quindi, come vi ha detto il professor Poggi, in realtà Einstein deve farsi aiutare da Grossman per riuscire a cavar piedi da questa roba qua. In realtà quello che fanno Grossman e Einstein è prendere le cose che abbiamo fatto Riemann and Company, semplicemente vedendo, cioè quello che fa è metterci la struttura causale. Cioè la metrica non è più, non è che ci sia, che il teorema di Pitagora lo fate localmente facendo 3 più, ma fate un più e 3 e 3. Quindi ci mette una struttura causale locale. Qui vabbè, posso anche andare un po' veloce, un po' di matematica, come cosa succede? Questo vado molto veloce, no? Allora, questa è l'equazione della retta di una particella libera in assenza di campo, che è l'equazione. La conoscete benissimo. Cosa succede se a questo punto accendo il campo gravitazionale? Se accendo il campo gravitazionale, questa equazione mi diventa esattamente questa equazione. Questi gamma sono i simboli di Christoffel, l'altra notazione dei simboli di Christoffel del professor Poggi. Questi gamma sono determinati da che cosa? Dal tensore metrico. Come il tensore metrico abbiamo visto è determinato è associato al campo gravitazionale, questa è l'equazione geometrica che una particella mi compie in un campo gravitazionale. Avete completamente geometrizzato la cinematica delle particelle,
la dinamica delle particelle. Quindi questa è l'espressione che vi ha fatto vedere il professor Poggi, semplicemente con un'altra notazione, il simbolo di Christoffel. L'unica cosa che dico in più rispetto a quello che ha detto il professor Poggi è appunto questo concetto qui di trasporto parallelo del vettore. In realtà queste connessioni qua, gamma, le posso annullare nell'intorno del punto.
Cioè, questo vuol dire che all'interno del punto io posso prendere uno spazio piatto tangente. In più, queste cose, queste connessioni qua geometricamente vi consentono di traslare i vettori parallelamente a se stesse, quindi fanno questa operazione di prendere i coni luce e di trasportarli nello spazio.
Quindi le equazioni poi vengono scritte in termini di col formalismo tensoriale, col calcolo assoluto, come vi ha spiegato il professor Poggi. Siccome sono scritte con questo formalismo, sono automaticamente covarianti, cioè vi danno equazioni che valgono in tutti i sistemi di riferimento, sia che si muovono in moto non accelerato che non accelerato. Quindi avete una descrizione, diciamo, completamente indipendente dal sistema di riferimento della vostra fisica. Bene, a questo punto abbiamo risolto il problema di come si muove una particella in un campo gravitazionale. Ci rimane da porci l'altro problema: chi è che determina il campo gravitazionale? Cioè, una volta che avete il campo gravitazionale, io ho la mia metrica, dalla metrica costruisco i miei simboli di Christoffel, costruisco le geodetiche, so che le particelle si muovono in modo geodetico e ciao. Il problema però è che io devo sapere in che modo la natura determina il campo gravitazionale. E qui rimane, c'è l'altra parte della relatività generale, tanto geniale quanto la prima. Anche qui vediamo gli ingredienti. Quali sono gli ingredienti? Allora, Einstein ha come modello le equazioni di Maxwell. Okay? Le equazioni di Maxwell avete, da una parte a destra avete le sorgenti, cariche e correnti, a sinistra avete il campo. Quindi Einstein vuole costruire un sistema di equazioni differenziali, massimo derivate seconde. Il perché sia massimo derivate seconde c'è anche una ragione che in realtà abbiamo capito più avanti, con a sinistra le derivate seconde e a destra la sorgente. Domanda: chi è la sorgente del campo gravitazionale? Ovviamente mi direte la massa. Però non è così semplice, perché in relatività ristretta massa e energia, come sapete, stanno nello stesso, sono collegate l'una con l'altra. Quindi la sorgente del campo gravitazionale non può essere semplicemente la massa, come nella legge newtoniana. Deve contenere massa, energia e impulso, in modo coerente e relativistico. Ora, c'è un solo tensore, c'è un solo oggetto che fa questa operazione qua di combinare in modo relativistico massa, energia e impulso, e questo oggetto è un tensore di rango 2 con due indici che si chiama tensore energia impulso. Quindi Einstein capisce che la sorgente del campo gravitazionale è un oggetto che ha due indici, quindi se a destra ci devono stare due indici, anche a sinistra ci devono stare due indici. Questa è la prima cosa. Poi per essere più tecnici, questo vuol dire che il gravitone è spin 2. Apro la parentesi e poi la chiudo. Altro ingrediente: un campo gravitazionale reale può essere eliminato solo localmente. Cosa vuol dire? Che voi, se voi trovate un campo gravitazionale che varia nel tempo, voi non lo potete eliminare scegliendo il sistema di riferimento globalmente, ma lo potete fare solo all'interno del punto. Questo vuol dire che chi cattura la proprietà gravitazionale sono la proprietà, diciamo, di cui ha parlato il professor Poggi, che è la curvatura, che è la curvatura dello spazio. Quindi l'oggetto geometrico che deve stare a sinistra nell'equazione del campo gravitazionale deve essere un qualcosa che ha a che fare con i tensori di curvatura dello spazio, quelli che avevano scritto Riemann, Ricci e Gauss. Riemann ne aveva scritto uno con quattro indici, Ricci ne aveva scritto uno con due indici, e invece Gauss aveva scritto quella che si chiama curvatura scalare. Siccome abbiamo detto che ci devono essere due indici, ci può stare soltanto Ricci. Ricci è qualcos'altro, come vedremo adesso. L'altro requisito è la covarianza generalizzata, ma questa è automatica una volta che scrivete le vostre equazioni in forma tensoriale. Questo è il risultato. Solito mettete gli ingredienti del mixer, fate girare, infine fuori la torta, e questa è la torta che sono le equazioni di Einstein. Quindi l'unica combinazione di tensori a due indici, che con un requisito che poi vediamo adesso, con un semplice requisito, sono questa qua: tensore di Ricci meno un mezzo, la tensore curvatura scalare di Gauss, è per la metrica. A sinistra, a destra c'è la sorgente del campo gravitazionale, cioè il tensore di G impulso, quindi che è determinato dalla massa, dall'energia e dall'impulso. In realtà c'è anche un altro oggetto che può essere aggiunto lì, che è una curvatura intrinseca dello spazio-tempo, che si chiama costante, che Einstein aveva chiamato costante cronologica. In realtà questa storia di questo termine qua è molto, molto complicata, nel senso che Einstein, quando poi aveva cercato di, dopo aver scritto la sua equazione, ha cercato di scrivere la cosmologia. A quel tempo si pensava che l'universo fosse fondamentalmente statico, no? E siccome, come capite, la gravitazione è attrattiva, se volete farlo statico dovete metterci qualcosa di antigravitante, se no quello collassa, ovviamente, no? E la, le cose più instabili che c'è in natura è la gravitazione, perché è solo attrattiva. E quindi ci aveva messo questo termine qua, antigravitante, la costante cosmologica. Quando poi, più avanti, Friedman, Robinson Walker e poi Hubble scoprirono che in realtà l'universo si espandeva, e detto, mamma mia, ho fatto l'errore più grande della mia vita. Io l'avevo chiamato l'errore più grande della sua vita. Però i geni è che quando sbagliano, diversamente da noi che quando sbagliamo siamo dei poveracci, e anche quando sbagliano con cognizione di caos. Infatti, da pochi anni fa è stato scoperto che l'universo accelera, okay? Che la sua espansione è accelerata, e quindi la costante cosmologica è diventata di nuovo di moda. Due parole su perché quella combinazione. Allora, la combinazione che poi prende il nome di tensore di Einstein, che ha quella forma, tensore di Ricci più mezzo GAB per l'azione, perché proprio quella combinazione? La risposta è molto semplice. Come sempre capita in fisica, niente viene buttato, come il maiale, no? Tutto viene conservato. Okay? Quindi la teoria di Newton non è che uno la butta. Okay? Dice, la teoria di Newton salta fuori quando i campi gravitazionali sono talmente deboli che posso approssimare la mia relatività generale con la fisica newtoniana. Quindi se voi imponete che quel tensore lì si riduca per campi gravitazionali deboli esattamente all'equazione di Poisson, trovate esattamente quella combinazione. Alcune proprietà delle equazioni di Einstein sono estremamente non lineari, perché quei tensori lì contengono termini estremamente non lineari, in gergo tecnico si chiama addirittura non polinomiali, perché c'è l'inverso del tensore. Questo perché? Fisicamente questo perché succede? Perché il gravitone, diversamente dal fotone, trasporta carica. Siccome c'è energia e impulso, quello trasporta carica. Quindi avete un'autointerazione tra campo e se stesso. Le equazioni sono molto difficili da risolvere. Se potete riuscire a risolvere soltanto se imponete simmetrie molto grosse sul problema, simmetria sferica, cosmologia, eccetera, eccetera. Una cosa importante è che la teoria di Einstein, che se ne dica, non è macchiana, cioè non realizza il principio di Mach, cioè l'inerzia non è determinata in modo globale dalla distribuzione di materia dell'universo. Quello che fa Einstein in realtà è aggirare il problema, cioè assumendo che la massa inerziale sia uguale alla massa gravitazionale, l'inerzia non è che viene spiegata, scompare del tutto. Quindi la teoria di Einstein non è teoria macchiana, senso, non in senso. Conferme sperimentali, velocemente, ve ne parlerà anche il professor Luciano Burdelli di questa. Prima, la prima grossa scoperta, la prima cosa è il spostamento verso il rosso, gravitazionale, quello che si dimostra usando l'attività generale è che il tempo scorre diversamente a seconda del campo gravitazionale, più intenso il campo gravitazionale più il tempo rallenta, siccome la frequenza di un'onda è inversamente proporzionale al periodo, quello che succede è che se voi andate a guardare la luce emessa dal Sole, che viene emessa dalle macchie blu dello spettro, quando arriva a noi la riga spettrale è spostata verso il rosso, come vedete Einstein. Per il Sole questa cosa qui è un effetto infinitesimo, perché la massa è piccola. Se però prendete per esempio un buco nero, quello che trovate è che praticamente un fotone che viene emesso vicino all'orizzonte, dove si chiama redshift infinito, non arriva mai all'osservatorio all'infinito, perché lo spostamento verso il rosso è talmente grosso che il fotone non lo vedete più. L'altra cosa importante è la definizione dei raggi luminosi. Nella teoria newtoniana un raggio luminoso non sente la gravitazione, ovviamente, nella teoria di Einstein sente la gravitazione perché? Perché porta energia a impulso. Portando energia a impulso, pur avendo massa a riposo a nulla, sente l'interazione gravitazionale, quindi quando passa vicino alla stella, la sua traiettoria viene incurvata. Un esempio estremo di questo comportamento qua è sempre i buchi neri. I buchi neri si dovrebbero formare, ancora non sono stati osservati, i cosiddetti light ring, cioè delle curve chiuse dei fotoni che rimangono intrappolati nel campo gravitazionale, fuori dall'orizzonte. Ah, mi sono dimenticato invece la prova principe della relatività generale, la precessione del periodo di Mercurio. Come sapete, nella descrizione cartesiana le orbite sono chiuse con quel pianeta che occupa uno dei fuochi. Si sapeva in realtà che già prima della relatività generale che il periodo di Mercurio precedeva, no? Non rimaneva fisso. In realtà però questo l'avevano imputato al fatto che il problema non è un problema a due corpi, ma in realtà Mercurio sente anche l'attrazione di altri pianeti del sistema solare, però c'era una deviazione di circa 4 secondi d'arco, mi sembra, rispetto alla predizione. Il conto a probabilità generale invece è preciso e dà effettivamente la cosa. Invece un'altra cosa, l'altro grosso hit dell'anno scorso, la scoperta delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono state conferma finale della validità della relatività generale, se mai ce ne sono stato bisogno. Appunto nel 1915 LIGO ha rivelato l'onda gravitazionale che viene fuori che questa forma che vedete qua, che viene fuori dallo spiraleggiare, dal successivo coalescere di due buchi neri tra 36 e 29 masse solari. Quindi questo, voglio dire, è uno dei risultati più importanti, diciamo, degli ultimi di tutta la fisica. Ci sono una serie di altre conferme sperimentali, qui parlerà Luciano Borderi, cosmologia, astrofisica, esistenza di buchi neri, eccetera. Quanto tempo ho ancora?
Una decina di minuti,
allora devo correre un po'. Quindi ho perso un po' di tempo per parlarvi della generale dal punto di vista classico. Adesso andiamo dall'altra prospettiva. Dal punto di vista moderno, cosa è l'attività generale? L'attività generale è una delle teorie delle quattro interazioni fondamentali della natura: debole, forte, elettromagnetismo e gravità. Questo è. Quali sono le caratteristiche di questa interazione gravitazionale? È universale, il principio di equivalenza agisce in tutti i punti, in tutti i corpi allo stesso modo, non si può spegnere. Caso elettromagnetico, voi potete spegnere l'interazione elettromagnetica, mettete insieme carica e segno opposto e spegnere. Caso gravitazionale non potete spegnere, che è una sola carica e segno positivo. Altra cosa importante è che è debolissima. In un certo senso la natura ci ha protetto, l'interazione gravitazionale è molto invadente, perché non potete spegnere, però perlomeno è debolissima. Ha un raggio d'azione infinito, come l'interazione elettromagnetica, mentre invece le interazioni deboli e forti hanno raggi piccolissimi, dell'ordine del ferro. Qual è la conseguenza di questa cosa qua? La conseguenza è che, essendo debolissima, però avendo il raggio finito non potendola spegnere, determina la struttura e l'evoluzione su larga scala dell'universo. Quindi chi determina la struttura su larga scala dell'universo è solo la gravitazione. Le altre interazioni non possono giocare nessuno. Siccome è debolissima, è irrilevante per quanto riguarda la fisica delle particelle elementari, inizia a diventare importante quando dovete quantizzarla. Quando è che dovete quantizzarla? Per capire, quando dovete quantizzarla fate quello che fate normalmente in meccanica quantistica. Calcolate la lunghezza di De Broglie di un oggetto, confrontate la lunghezza d'onda di De Broglie di un oggetto con le dimensioni tipiche del problema, ok? Così come andate a vedere quando c'è interferenza nei fenomeni ondulatori, prendete la lunghezza d'onda della vostra onda confrontata con la dimensione dell'ostacolo, quando sono della stessa ordine di grandezza avete diffrazione, avete fenomeni ondulatori. A che lunghezza succede questa cosa qui? Voi prendete un buco nero, calcolate la lunghezza d'onda di De Broglie di un buco nero, eguagliate la dimensione dell'oggetto del buco nero, il raggio di Schwarzschild, e quello che vi viene fuori è la lunghezza di Planck, che è quella di cui ha parlato il professor Mezzorani, e cui Planck aveva formulato, senza sapere niente, Planck aveva tirato fuori da ragioni puramente dimensionali. Lunghezza d'onda piccolissima,
che dell'ordine appunto di 0,33 cm, quindi pensate un po', energia impossibile, corrispondente energia per riuscire a risolvere quelle distanze avete bisogno di 10^18 gigaelettronvolte, qui è un po' lo spettro della fisica moderna, no? Quindi partite dalla distanza dell'ordine dell'orizzonte dell'universo visibile, il raggio di Hubble, 10^10 anni luce, 10^26 metri, qui è la regione di validità della meccanica classica, della relatività generale, qui la gravità si spegne su distanze delle particelle elementari, quindi materia condensata, atomi, nuclei, e anche fino ad arrivare agli esperimenti che fanno alle HC, la gravità non gioca nessun ruolo perché è troppo debole. E dovrebbe ridiventare qui c'è un grande deserto, il cosiddetto energy desert, dove non dovrebbe succedere niente, infine arrivate a distanza dell'ordine di 10^33 cm la lunghezza di Planck, e lì dovrebbe quantizzarsi la gravitazione. Questa cosa l'ha fatto uno stringista, ci ha messo via delle stringhe, se chiedete uno che fa loop quantum gravity ci scrive loop quantum gravity, questo è un'altra cosa. Ok? Velocemente, quali sono le idee che ha messo in gioco l'attività generale nell'Ottocento? Inizialmente Einstein ha cercato di unificare l'interazione gravitazionale con l'elettromagnetismo, non ci è riuscito, però questa ordine di idea ha generato l'idea di Kaluza-Klein, l'idea che ci fossero dimensioni extra nello spazio, quindi che praticamente il campo elettromagnetico fosse legato a una quinta dimensione dello spazio, il disegno che vedete, quindi il piano è il nostro spazio e poi a ciascun punto è associato una pallina di dimensione. Il problema è il raggio di questa pallina, perché chiaramente, siccome non lo vediamo, il raggio di quella pallina deve essere molto piccolo. Quindi se la scala è la scala elettromagnetica non funziona, non può mai funzionare, neanche la scala di LHC, perché l'avremmo già vista. Quindi quella, il raggio di quella sferetta deve essere dell'ordine della lunghezza di Planck. Infatti in teoria delle stringhe quello che si fa è pensare a una cosa del genere. In realtà c'è stato negli ultimi anni una variazione di paradigma, non so se avete sentito parlare di brain worlds, di warping, praticamente quello che si suppone è che non ci sia una vera compatificazione, ma che il mondo sia confinato, il mondo che noi viviamo sia confinato in queste due brane e che la gravità si diluisca praticamente su uno spazio di dimensione più alta. Questa cosa qui vi consente di diluire la costante di Newton e avere effetti gravitazionali anche su scala di energia del tempo. So se vi ricordate, anni fa c'è stata questa cosa qui, buchi neri e l'LHC. Si basavano appunto sulla teoria di Randall e Sundrum, sul brain world, secondo cui il valore della costante gravitazionale potesse avere effetti rilevabili al TEF. La geometrizzazione delle altre interazioni in realtà ha preso una strada molto diversa da quella pensata da Einstein, ha preso una strada di geometrizzazione degli spazi interni, degli spazi di cariche, le teorie di Young-Mills, in cui la geometrizzazione non avviene nello spazio-tempo, ma in spazi, appunto, in spazi interni. Questo ha consentito, appunto, di costruire il modello standard delle particelle elementari e della QCD. Gravità quantistica, come vedrete domani nel seminario di Daniele, relatività generale e meccanica quantistica sono difficili da mettere insieme, quindi qual è la struttura a questo punto dello spazio-tempo a dimensioni della lunghezza di Planck? Non lo sappiamo, ci sono delle idee, teoria delle stringhe, loop quantum gravity, e ci sono di fatto due approcci fondamentali, uno più conservativo che è quello del loop quantum gravity, sono tutti due conservativi, diciamo diversi, uno è quello della loop quantum gravity di cui parlerà più diffusamente Daniele, l'altro approccio è quello delle stringhe, velocemente come si è arrivati alle stringhe, quello che vi hanno tacciuto ieri Giuseppe e Professor Guerra è che comunque la teoria di campo quantizzata c'è un problemino, che è il problemino degli infiniti, che quando andate a calcolare in modo esplicito che problemi di aspettazione trovate degli infiniti. C'è un modo per rimuovere questi infiniti che si chiama rinormalizzazione, e riuscite a costruire teoria della termodinamica e del modello standard rimuovendo gli infiniti. Il giochino non funziona per la gravitazione. La gravitazione non è rinormalizzata. Quindi trovate questi infiniti. Questa cosa qui ha generato durante tutto il Novecento una serie di idee che ha portato prima alla supersimmetria, praticamente ipotizzando una simmetria tra bosoni e fermioni che vi consentono di cancellare gli infiniti nei diagrammi di Feynman,
Poi si è passati alla supergravità sperando di risolvere il problema, invece non si è risolto un cavolo, continuava ad esserci il problema. E infine si è arrivati alla teoria delle stringhe, nel tentativo massimo di risolvere questa cosa qua, che da un lato dovrebbero dare, ci metto il condizionale perché è d'obbligo, dovrebbero dare un più quantistica alla gravitazione e dall'altro anche unificare tutte le quattro interazioni fondamentali in un unico oggetto unidimensionale che ha una lunghezza dell'ordine della lunghezza di là. Non commento di più di questo, vi lascio a voi la vostra cosa. Ecco, ho 5 minuti, ce li ho?
Sì.
L'enfant terribile della fisica contemporanea. Allora, la relatività generale è fonte di un sacco di misteri. Cioè, che se ne dica, è veramente, sono tante cose che non tornano. È una teoria confermata sperimentalmente in un modo veramente preciso, una delle cose che vi ho detto, però lascia aperte tantissime questioni. Io ve ne dico un po', che un po' vi danno uno sguardo sulla ricerca contemporanea del settore. Prima cosa, cos'è la materia oscura? Se andate a vedere le curve rotazionali delle galassie, quello che trovate è che manca materia. Cioè le curve rotazionali sono troppo piatte rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi non basta la materia che c'è. Poi vi dico come si cerca di risolvere la cosa. L'energia oscura. L'universo accelera. Abbiamo visto che accelera. Come fa a accelerare se la gravità è solo attrattiva? Dovete avere una forma di materia antigravitana. La costante cosmologica oppure un qualcos'altro che vi dia un contributo antigravitante, che vi fa accelerare. Se no è ovvio che a livello cosmologico avete un'esplosione iniziale, Big Bang, poi l'interazione gravitazionale tende a attrarre, non potete mai avere accelerazione, dovete sempre avere decelerazione. Quindi cos'è la materia oscura? Tra l'altro la cosa è veramente terribile, perché se andate a fare il budget dell'universo, voi avete 70% di materia oscura, 25% di energia oscura, e il 25% circa di materia oscura e soltanto il 5% di materia barionica ordinata. Quindi sembrerebbe proprio folle questa cosa qui. Cioè, maggior parte noi non sappiamo di cosa è fatto l'universo. Quindi come facciamo a risolvere questi problemi? No, il primo è quello di dire, ci sono forme esotiche di materia che non conosciamo. Energia oscura, materia oscura. L'altra cosa è modificare la teoria della relatività di Einstein. Ovviamente noi possiamo anche pensare di modificare la relatività di Einstein. Va benissimo, la relatività di Einstein vale su distanze del sistema solare, quando andiamo a distanze cosmologiche o galattiche lo dobbiamo modificare. Lo potete fare, sono state formulate teorie diciamo che modificano la relatività di Einstein, tipicamente non verificano il principio di equivalenza queste teorie, proprio perché in genere impongono la presenza di anticampi, e questo ha portato a proliferare della simmetria della gravitazione modificate, che non verificano il principio di equivalenza, in odore macchiano, dove per odore intendo che in qualche modo si potrebbe pensare che ci sia qualcosa di macchiano, cosa che però in realtà non è molto molto, molto chiaro. Altro problema aperto, l'inflazione. Per riuscire a spiegare una serie di problemi di cosmologia, non ultima la piattezza dell'universo, voi dovete pensare che l'evoluzione, diciamo, dell'universo non sia stata così tranquilla, ma ci sia stato un periodo, guardate, tra l'altro siamo a 10 elevato a meno 40 secondi dal Big Bang, in cui l'evoluzione è esponenziale, l'espansione dell'universo diventa esponenziale. Questa cosa qui è una cosa proprio quasi un miracolo, perché traccia di questa cosa qui noi la vediamo nell'anisotropia della radiazione cosmica di fondo, cioè che è qualcosa che si è originata 300.000 anni dopo il Big Bang. Cioè è quasi un miracolo che l'informazione sull'inflazione venga poi codificata in questa figura, che è la figura dell'anisotropia della radiazione cosmica di fondo. Non ho tempo di spiegarvi perché, ma se volete vi spiego. Altra cosa, perché la gravitazione è un carattere olografico? Partendo dalla fisica dei buchi neri, si è formulata l'ipotesi che la gravitazione è un carattere olografico, cioè che ci sia un limite di informazione che voi potete codificare in un volume di spazio, e questo limite scali come la superficie. La cosa è andata avanti, si è formulato un modo per riuscire a descrivere la gravitazione con una teoria, una dimensione minore, senza gravitazione. Problema di perdita di informazione dei buchi neri: se voi prendete un buco nero, fate collassare tutti i libri dell'universo, classicamente quello succhia libri e basta, quantisticamente, come ha dimostrato Hawking, quello evapora. Se lasciate evaporare tutto, avete la trasformazione da stato quantistico puro in stato termico, completa perdita di informazione. Mentre invece in teoria dei campi, come vi ha spiegato Giuseppe Vitiello, la trasformazione tra stato iniziale e stato finale può essere soltanto una trasformazione unitaria che non perde informazione. Qual è la soluzione a questo problema? Altro problema: come emerge la struttura quantistica continua dello spazio dalla descrizione possibilmente microscopica, di cui questo magari parlerà più Daniele, ma ne parla. Invece parlo di un'idea molto interessante, che è proprio una cosa di qualche anno a questa parte, l'idea che in qualche modo la struttura classica dello spazio e tempo sia la cristallizzazione dell'entanglement quantistico. Sembra una cosa così, invece è stato mostrato che le equazioni di Einstein saltano fuori da tutta una serie di leggi che verifica l'entropia di entanglement quantistico. Ultima cosa, poi finisco. Altra cosa strana della relatività generale è che se voi andate a risolvere l'equazione di Einstein con sorgenti un po' strane di materia che tipicamente non verificano una serie di condizioni sull'energia, quelle che si chiamano stronger and weak energy conditions, trovate soluzioni che vi consentono di costruire macchine del tempo. Wormhole e loop temporale chiuso. Quindi voi potete senza problemi tornare nel vostro passato, uccidere vostro padre, vostro nonno, vostro bisnonno, siete a posto. La domanda è: queste soluzioni esistono in natura? Grande punto interrogativo. In realtà finora queste soluzioni erano state trovate con sorgenti, diciamo, in campo gravitazionale abbastanza esotiche, quindi non realizzabili in natura. Ultimamente però ci sono soluzioni che in realtà sembri soddisfino le condizioni di energia di energia di weak e strong energy condition, e quindi praticamente potrebbero effettivamente essere soluzioni fisiche. Stiamo attenti, quindi, anche se ho finito. Quindi, per concludere, la relatività generale è la massima espressione della visione ottocentesca del mondo, genera una tensione estrema col paradigma novecentesco della fisica moderna, che è basato sulla meccanica quantistica e la fisica delle particelle elementari, diventa una sorgente inesauribile per la fisica del Novecento e genera tanti di quei misteri per la fisica contemporanea che danno un sacco di lavoro ai fisici teorici come me e che consentono appunto di portare a casa la successa.
Grazie professore per la bella relazione e anche per i problemi che ha sollevato.